E condivido lo schermo. Ok, allora, come vi ho anticipato prima, vediamo come prima cosa l'esercizio che mi ha chiesto ieri Miriam, quindi mi diceva l'esercizio 2 del foglio 5.A. Se c'è, quindi, se ho capito giusto, in caso fermami e dimmi.
Sì, è giusto.
Ok, perfetto. Quindi stiamo parlando del foglio 5, l'esercizio 2, il punto A, vediamo. Allora, si diceva che siamo in R3 e si considerano i vettori V1, che è 1, 2, 1, poi V2, meno 1, 1, 1, V3, 3, 0, meno 1 e V4. 0, 1, meno 1. E il punto A chiedeva di dire per quali valori di K reale esiste un'applicazione lineare, quindi cerchiamo dei valori di K, tali che esiste un'applicazione lineare phi da R3 ad R4, tale che ci vengono date quindi delle condizioni che devono essere rispettate, ovvero phi di V1 uguale a 1, 0, K0, phi di V2 uguale a 1, 1, 0, 0, phi di V3 è meno 1, K-3, 2 meno K e 1 meno k. E infine phi di V4 che è 2 k più 1, 0, 0. Allora, qui per capire quali valori di k, per quali valori di k esiste questa applicazione lineare, la prima cosa che notiamo è che essendo in R3 ci vengono date in realtà le immagini di quattro vettori, ma questi quattro vettori non possono essere linearmente indipendenti. E quindi la relazione di dipendenza lineare che esiste tra questi quattro vettori, essendo phi un'applicazione lineare, quella che dobbiamo cercare, deve sussistere tra le loro immagini. Quindi la prima cosa che andiamo a vedere è in che relazione sono questi quattro vettori, che ovviamente non possono essere una base, ce n'è sicuramente uno che è linearmente dipendente dagli altri. E poi andiamo a imporre che quella stessa relazione di dipendenza lineare ci sia anche sulle loro immagini. E quindi vediamo se c'è questo valore di K. Allora, andiamo a vedere qual è la relazione, imponiamo a 0 una loro combinazione lineare, quindi 1 V1 più B volte V2 più C volte V3 più volte V4. E andiamo a vedere quali sono i coefficienti che soddisfano questa relazione. E quindi troviamo il sistema A meno B più 3C uguale a 0, 2A più B più D uguale a 0 e A più B meno C meno D uguale a 0. Vado abbastanza veloce qui perché è sempre appunto, lo stesso procedimento che abbiamo fatto dall'inizio. E quindi in particolare otteniamo allora che B deve essere uguale a meno 2A. Poi otteniamo che C deve essere uguale a meno A e D deve essere uguale a 0. Ovviamente adesso vi sto dando il risultato finale, in un certo senso, ma se risolvete il sistema ottenete questo risultato qui. E ovviamente A è libero di variare, questo ci fa appunto capire che questi quattro vettori sono, come ci aspettavamo, linearmente dipendenti. Poniamo per esempio A uguale a 1, di conseguenza B uguale a meno 2, C uguale a meno 1 e D rimane 0. E quindi in particolare troviamo questa relazione di dipendenza, cioè B1 meno 2 volte B2 meno B3 uguale 0. Questo implica quindi che il vettore V1 si può scrivere come combinazione lineare dei vettori V2 e V3, in particolare a due volte V2 più V3. A questo punto quindi imponiamo quello che vi dicevo prima, se sussiste questa relazione di dipendenza lineare tra i vettori, allora deve sussistere anche tra le loro immagini e quindi in particolare deve valere quindi che φ di V1 è uguale a due volte di V2 più φ di V3. Adesso andiamo a vedere cosa sono queste immagini che ci sono state date dalle appunto condizioni dell'esercizio. E quindi abbiamo che φ di V1 in particolare è 1, 0, k, 0. Due volte φ di V2 che cos'era? 1, 1, 0, 0 più φ di V3 che era meno 1, k meno 3, 2 meno k e 1 meno k. A questo punto quindi non ci resta altro che andare a risolvere questo sistema in funzione di k e vedere se appunto ci sono dei valori di k che lo soddisfano. Beh, la prima equazione è un'identità, in quanto abbiamo 1 uguale a 1, e la seconda abbiamo 0 uguale a 2 più k meno 3, la terza abbiamo k uguale a 2 per 0, 0 uguale a 2 meno k, e la quarta 0 uguale a 1 meno k. Quindi cosa ricaviamo? Da qui k uguale a 1. Se sostituiamo qui otteniamo 1 uguale a 1, quindi è verificata, e se lo sostituiamo qui otteniamo appunto 0 uguale a 0, quindi è verificata. Di conseguenza abbiamo che l'unico valore di k per cui esiste questa applicazione lineare richiesta è proprio k uguale a 1. È chiaro per i vari passaggi? Miriam, tu che me l'avevi chiesto?
Sì, è tutto chiaro, grazie.
Perfetto. Allora adesso se volete guardiamo gli altri due punti di questo esercizio, se no passiamo agli argomenti più recenti, se questo esercizio l'avete già visto tempo fa. Se basta questo punto qua.
No, scusami se puoi fare anche gli altri che.
Va bene, va bene.
Grazie.
Nel frattempo ho sentito che molta gente è entrata dopo, quindi ve lo rimando così ce l'avete tutti e potete firmare tutti. Ok, facciamo allora anche gli altri punti. Togliamo qui che c'è solo il punto A, ma mettiamo esercizio 2. Ok. Allora, il punto B dice per tali valori calcolare la matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio. Allora, tali valori in realtà sappiamo già che k uguale a 1 e di conseguenza appunto per determinare la matrice prendiamo appunto le immagini di una base. In questo caso però abbiamo le immagini dei vettori nella base V1, V2 e V3. In particolare sappiamo che φ di V1 è... V1, scusatemi, V1 lo scartiamo all'interno della base, quindi V2, V3 e V4 sono una base di R3. Quindi... che chiamiamo per esempio V, è formata da V2, V3 e V4, perché abbiamo visto appunto che V1 è linearmente dipendente da questi vettori qui. Però in realtà non ci viene chiesta la matrice dell'applicazione lineare dalla base V alla base canonica, che è quello che sostanzialmente noi abbiamo già, ovvero sappiamo che l'immagine di V2 è 1, 1, 0, 0, l'immagine di V3 è così e così via, ma ci viene chiesta invece la matrice dalla base canonica del dominio a quella del codominio. Quindi possiamo andare a scrivere i vettori V2, V3 e V4 esplicitamente come funzione dei vettori della base canonica e poi ricavare i vettori della base canonica in funzione di questi e andare a vedere le loro immagini. Quindi la prima cosa che possiamo fare è scrivere i vettori V2, V3 e V4 in funzione dei vettori della base canonica. Quindi V2 è meno E1 più E2 più E3. V3 è 3 volte 1 meno E3, V4 è E2 meno E3. Ok, allora la prima, dalla seconda partiamo, possiamo ricavare per esempio E3 ed è 3 volte E1 meno V3. andiamo a sostituirlo nella seconda e quindi ricaviamo V4 uguale a D2 meno E3, che è meno 3 volte E1 più D3. E a questo punto quindi andiamo a ricavare da qui E2 come 3 volte E1 meno V3 più V4, se non sto sbagliando, a portare di qua e di là, no, ok. E adesso sostituiamo tutto nella prima per ricavare E1 e quindi abbiamo che V2 è uguale a meno E1 più E2, che è più 3 volte E1 meno V3 più V4 e più E3, 3 volte E1 meno V3. A questo punto ricaviamo E1, quindi abbiamo 3 più 3, 6 meno 1, 5 volte E1, che deve essere uguale appunto a V2. Poi qua ho un V3 meno 2V3 che ho portato di là, mi dà più 2V3, e poi ho un più V4 portato di là meno V4. Di conseguenza E1 è uguale ad un quinto di V2 più due quinti di V3 meno un quinto di V4. A questo punto ricaviamo anche gli altri due vettori della base canonica. E2 è 3 volte E1, quindi è 3 quinti di V2 più 6 quinti di V3 meno 3 quinti di V4. E poi è meno V2, meno V3, scusatemi, più V4. E in ultimo abbiamo, beh, possiamo anche già sviluppare i conti direttamente. E quindi otteniamo 3 quinti di V2, 6 quinti meno 1, quindi più un quinto di V3, meno 3 quinti più 1, e quindi più 2 quinti di 4. Ok, adesso ci manca l'ultimo vettore che è E3, e E3 era 3 volte 1 meno V3, quindi 3 volte 1, 3 quinti di 2 più 6 quinti di 3 meno 3 quinti di 4 meno V3.
Non penso fosse un problema.
Quindi 3 quinti di 2.
Altra cosa che
qualcuno con il microfono aperto, ma penso che
sinceramente, vabbè, sono
vediamo se risulta.
località diverse quelle dei tuoi nonni e quelli che abbiamo noi.
Ok. Allora, 3 quinti di V2 più 6 quinti meno 1, quindi più un quinto di V3 meno 3 quinti di V4. A questo punto, quindi, sfruttiamo la linearità della funzione che abbiamo trovato. Andiamo a calcolarci le immagini dei vettori della base canonica. Quindi, phi di E1 deve essere uguale a un quinto phi di V2 più due quinti phi di V3 meno un quinto phi di V4. Ok, si è un po' ingrandito, ma ok. E adesso abbiamo quindi che è un quinto phi di V2 era 1100 più due quinti phi di V3 quando K è uguale a 1 come col valore che abbiamo trovato, quindi è meno 1. 1 meno 2, meno 2, 2 meno 1, 1 e 0, meno un quinto phi di V4 che è 2, 2, quando K è uguale a 1 e 0, 0. Ok, quindi facciamo gli ultimi conti, abbiamo quindi un quinto meno due quinti, meno due quinti, poi abbiamo un quinto meno 4 quinti, meno 2 quinti, poi 0, 2 quinti, 0, e poi 0, 0, 0, 0 come ultimo elemento, quindi abbiamo meno 4 quinti più un quinto che fa meno 3 quinti. Poi abbiamo meno 6 quinti più un quinto, che fa meno 5 quinti, quindi meno 1, 2 quinti, 0. E quindi abbiamo trovato la prima colonna della matrice che ci chiedono. Facciamo così anche per le altre, quindi fi di E2 è uguale a 3 quinti fi di V2. V2 più un quinto fi di V3 più 2 quinti fi di V4, se non mi sbaglio, sì. Ok, andiamo quindi a sostituire e abbiamo quindi 3 quinti fi di V2 che è 1, 1, 0, 0, 3 quinti. 3 quinti 0 0 più fi di V3 che è meno 1 meno 2 1 0 per tutto per un quinto, quindi meno un quinto meno 2 quinti un quinto 0 e fi di V4 che è 2 2 0 0 quindi più 4 quinti 0 0 otteniamo 4 più 3 meno allora quindi abbiamo 7 quinti meno un quinto 6 quinti poi abbiamo 7 quinti meno 2 quinti 5 quinti quindi 1 e poi un quinto e 0 perfetto adesso andiamo a vedere l'ultimo fi di E3 che è uguale abbiamo trovato prima a 3 quinti fi di V2 fi di V2 più un quinto fi di V3 meno 3 quinti fi di V4. Fi di V4. Perfetto, quindi procediamo al solito. Quindi abbiamo 3 quinti fi di V2, lo copiamo da sopra, 3 quinti, 0, 0. Più un quinto fi di V3 uguale a sopra, meno un quinto, meno 2 quinti, un quinto, 0. E poi meno 3 quinti fi di V4 era 2, 2, 0, 0, quindi meno 3 quinti, 3, meno, 3 quinti meno appunto 3 quinti per 2 che fa 6 quinti, 0, 0. Ok, a questo punto abbiamo il risultato e quindi abbiamo meno un quinto, meno 6 quinti che fa meno 7 quinti, più 3 quinti, meno 4 quinti, poi 3 quinti meno 2 quinti, 1 quinto, meno 6 quinti, meno 6 quinti meno 1, e poi 1 quinto, 0. Spero di non aver fatto errori di calcolo. In ogni caso siamo arrivati alla matrice che cercavamo, quindi la matrice A dalla base canonica del dominio alla base canonica del codominio relativa all'applicazione Fi. Ed è appunto, come prima colonna, mettiamo l'immagine di E1, che è meno 3 quinti, meno 1, 2 quinti, 0. Come seconda colonna, l'immagine di V2, che è 6 quinti, 1, 6 quinti, 1, 1 quinto, 0. E poi abbiamo l'ultimo, l'immagine di V3, che è meno 4 quinti, meno 1, 1 quinto e 0. Ok? Questa quindi per rispondere al punto B. Adesso dobbiamo calcolare il rango di Φ, quindi vedere il numero di colonne linearmente indipendenti di questa matrice qui. E quindi possiamo procedere, adesso avete fatto anche la questione dei determinanti, ma facciamolo, c'è tutta la scheda dopo, quindi facciamo nel modo tradizionale, vediamo se le tre colonne sono linearmente indipendenti. E quindi abbiamo meno 3 quinti A più 6 quinti B meno 4 quinti C uguale 0. Poi abbiamo meno A più B meno C uguale 0. 2 quinti A più 1 quinto B più 1 quinto C uguale 0. Ok, e poi 0 uguale. Uguale 0, quindi non la scriviamo nemmeno. Possiamo moltiplicare la prima per 5, quindi abbiamo meno 3a più 6b meno 4c uguale a 0. Dalla seconda ricaviamo per esempio c che è uguale a meno a più b. Moltiplichiamo anche la terza per 5, quindi abbiamo 2a più b più c uguale a 0. Adesso andiamo a sostituire l'espressione di c e quindi otteniamo meno 3a più 6b meno 4c, quindi più 4a meno 4b uguale 0, poi c uguale meno a più b e 2a più b meno a più b uguale 0. Dall'ultima quindi ricaviamo a più 2b uguale a 0 e quindi in particolare a uguale a meno 2b, c uguale a meno a e quindi 2b più b 3b e andiamo a sostituire tutto quanto sopra adesso e quindi otteniamo meno 3a che però è meno 2b, quindi abbiamo 6b più 6b. Più 4, più 4a che però è meno 2b e quindi abbiamo più 4 per meno 2 meno 8b meno 4b uguale 0 e quindi in particolare da qua vediamo appunto subito che otteniamo 12b meno 12b quindi 0 uguale a 0 e di conseguenza abbiamo b libero di variare, b qualsiasi a uguale a meno 2b e c uguale a 3b. Di conseguenza, appunto, il rango della matrice non è pieno, ma rango 2, perché possiamo trovare una combinazione lineare, appunto perché sono solo due di queste colonne della matrice sono linearmente indipendenti, l'altra si può esprimere come combinazione lineare delle altre. In particolare, se poniamo per esempio b uguale a 1, a uguale a meno 2 e c uguale a 3, otteniamo appunto che meno 2 volte fi di e1 più fi di e2 più 3 volte fi di e3 è uguale a 0 e di conseguenza possiamo scrivere per esempio fi di e2, quindi la seconda colonna, come 2 volte fi di e1, la prima colonna, meno 3 volte fi di e3, che è la seconda, che è l'ultima colonna, la terza. E quindi abbiamo finito. Il rango, scusatemi, quindi il rango è uguale a 2. È chiaro fino a qui? Ok, se non vedo niente, assumo di sì e passiamo alla scheda 7, che è la parte nuova. Ok, mi sembra che non ci sia niente. Ok, quindi foglio 7. Foglio 7. Allora, l'esercizio 1 è meramente un conto algebrico, se volete lo facciamo per verificare appunto proprio il conto a livello così, oppure ditemi se non volete che facciamo il conto, che siete a posto, siete tranquilli. Sono tre matrici da moltiplicare. Se volete lo scrivo quello che.
Scusa,
Sì,
il
dimmi.
foglio 6 non ha fatto nessun esercizio?
L'ha fatto Amedeo l'altra settimana, mi ha detto che queste settimane di fare foglio 7 e 8, perché la scorsa settimana io non ho fatto tutorato, perché avanti il laboratorio fisica, mi sembra.
Sì.
Esatto, e lui mi ha detto che l'aveva visto in parte la correzione del foglio 6. Che eravate arrivati agli argomenti al foglio 8 più o meno, quindi ho detto mi concentro su quei fogli ultimi. Però,
Vabbè, ok, insomma.
ditemi,
Vabbè, vi siete organizzati.
adesso facciamo questo e poi torniamo indietro al 6 la prossima volta, oppure se preferite vedere adesso, non lo so. Perché ho detto, ho pensato che l'aveste già visti la maggior parte comunque gli esercizi che vi interessavano, invece c'erano due fogli ancora davanti che non avevamo visto. E quindi ho detto facciamo questi. Però ditemi voi.
Boh, andate avanti come siete organizzati, secondo me, dopo, insomma.
No, se ci avete delle richieste particolari va bene, oppure anche la prossima volta, se volete riguardarlo, mi scrivete, guardate il foglio 6, possiamo vedere questo, 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 e lo vediamo anche la prossima volta. Non è che dobbiamo tenere un ordine preciso degli argomenti, possiamo anche tornare indietro. come oggi abbiamo visto l'esercizio del foglio 5, se anche la prossima volta vi riguardate il foglio 6 e dite, che ne so, mi ha corretto il 3, 5, 7, vogliamo vedere il 2, me lo dite, vediamo il 2.
Ok, va bene,
Come
grazie.
esempio, se no, se hai già adesso una richiesta, dimmi pure.
No, adesso non ho nessuna richiesta per
Ok,
adesso,
allora va
niente.
bene, rimaniamo d'accordo così, ve lo guardate tu e anche chiunque altro voglia. Magari se vuoi un esercizio particolare mi scrivi per mail così mi organizzo la scaletta degli esercizi tenendo conto anche quello. Oppure, vabbè, se volete dirmelo anche lì, poi lo vediamo e magari ne saltiamo un altro. Però se riuscite a dirmi prima quali volete vedere del foglio 6, così evito di rifare quelli che magari ho già fatto a Medeo o che non vi interessano, mi dite quelli che volete vedere e li vediamo.
Ok, va bene, grazie mille.
Perfetto, allora rimaniamo così. L'esercizio 1, se volete, vi do semplicemente il risultato che è venuto a me, perché mi sembra anche assurdo perdere tempo a fare i conti di una moltiplicazione di tre matrici, però ditemi se volete farlo passo passo, lo facciamo passo passo, a parte che tutta la scheda più o meno è basata su questo. Quindi era questo. 3015. Meno 2, 0, meno 1, 1, 1, 2, 4, meno 3. Allora, a me è uscito questo risultato qui. Potrebbe anche essere che ho sbagliato dei conti, quindi se vi è uscito diverso, ditemelo, allora lo riguardo. A me è venuto fuori questo, voi se avete già fatto e avete un altro risultato, ditemelo pure che o rivediamo i conti adesso oppure può essere che l'abbia sbagliati. Importante è appunto la dimensione anche delle matrici, che partendo con queste dimensioni, cioè con una 2x2, poi abbiamo una 2x4 e una 4x3, alla fine il risultato deve essere come è una 2x3. Poi sul resto sono tutte moltiplicazioni di righe per colonne, quindi a meno di errori di calcolo dovrebbe essere questo risultato. E quindi vediamo gli altri esercizi che sono un po' più interessanti. Per esempio facciamo l'esercizio 2, che è sempre abbastanza semplice su questo stampo qui, e ci chiede di risolvere la seguente equazione matriciale, se possibile tramite il calcolo dell'inversa di una matrice. E quindi abbiamo 2, 1, meno 1, 0, poi abbiamo A, B, C, D, X, Y, Z e W, e deve essere uguale a 1, 0, 4, meno 1, 2, 2, 0, 1. Ok, allora ci chiede di risolverlo tramite l'inversa di una matrice. Come vediamo, la matrice appunto che dobbiamo invertire è questa, perché appunto dobbiamo trovare questa che possiamo chiamare x anche se ha dimensioni 2x4. Appunto, quindi la matrice che dobbiamo invertire è questa qui, che chiamiamo per esempio A. Vediamo subito che la matrice è invertibile, in quanto essendo una 2x2 è abbastanza semplice da vedere, in più abbiamo che questo elemento qui è 0, mentre nell'altra colonna è diverso da 0, quindi sicuramente una non è un multiplo dell'altra e quindi le due colonne sono linearmente indipendenti, la matrice ha rango massimo e quindi è invertibile. Non ci resta quindi che chiamiamo questa per esempio B, così non riscriviamo tutte le matrici, quindi per trovare la soluzione x dobbiamo moltiplicare, abbiamo il sistema scritto in questo modo, così è più chiaro. Abbiamo AX uguale a B. Quindi se moltiplichiamo per l'inversa di A davanti ad entrambe le matrici, otteniamo appunto la soluzione del sistema, che è X alla meno 1 per A, questo qui è l'identità di ordine 2x2, e quindi abbiamo che x in particolare è uguale ad a alla meno 1 per b. Quindi l'unica cosa che ci rimane da calcolare è l'inversa di a, quindi a alla meno 1 è uguale a 1 su il determinante di a, essendo una 2x2 è semplice calcolare l'inversa, c'è cioè proprio una formula specifica, quindi invertiamo gli elementi sulla diagonale principale. E quindi abbiamo 0 qui e 2 qui e cambiamo il segno agli altri due, quindi abbiamo meno 1, 1. Il determinante di A, che una matrice 2x2, quindi è semplice, abbiamo 2 per 0, 0, meno il prodotto degli elementi sull'altra diagonale, che è meno 1, ma con il meno davanti è 1, quindi il determinante di A è uguale a 1, non incide, quindi l'inversa di A è esattamente 0, 1, meno 1, 2, e a questo punto quindi la soluzione è subito trovata, e abbiamo 0, 1, meno 1, 2, per la matrice B, che era 1, 0, 4, meno 1, 2, 2, 0, 1. Quindi facciamo questo prodotto, questa volta allora abbiamo qui che sopravvive soltanto la prima colonna, in quanto abbiamo esattamente il primo vettore della base canonica, e quindi abbiamo, se facessimo esattamente il prodotto riga per colonna, avremo 1 per 0, meno 1 per 0, quindi 0, e poi avremo 1 per 1, 2 per 0, 0, quindi 1, che è esattamente la prima colonna della matrice X. Quando avete vettori della base canonica, comunque in generale si intende prima colonna più 0 volte la seconda, 4 meno 1, 4 volte prima colonna, meno una volta la seconda colonna. Così secondo me è più semplice vederlo e fare i conti, però ovviamente fate come volete. Quindi come seconda colonna della matrice X dobbiamo fare 4 volte la prima colonna, meno una volta la seconda, e quindi abbiamo 1, 4 volte la prima, 4, meno una volta la seconda, che è 2, 4 meno 2, 2, qua 2 volte la prima colonna, più 2 volte la seconda, e quindi abbiamo meno 2, 2 più 4, 6, e qui abbiamo esattamente la seconda colonna, e quindi meno 1, 2. E quindi questa è appunto la matrice di incognita che stavamo cercando. Se ci sono domande mi fermate, torno indietro. Il 3 mi sembra abbastanza semplice, allo stesso tempo pensavo di darlo come consegna, con esercizio semplice sull'argomento, abbastanza rapido, e quindi magari carico la consegna poi dopo. E vediamo invece l'esercizio 4. L'esercizio 4 chiede di risolvere il sistema lineare a x, y, vedendo l'orario forse è meglio che guardiamo quelli con il parametro, questi qua mi sembrano abbastanza simili a quello che abbiamo appena fatto, forse è meglio se vediamo il 5, poi in caso torniamo indietro dopo, altrimenti vediamo tutti quelli più semplici e tralasciamo gli altri. Ecco, magari posso mettere il 4, allora piuttosto del 3 come consegna, poi vedo. Comunque, vediamo adesso cosa riusciamo a fare. E allora, il 5 chiede di determinare per quali valori di K appartenenti ad R la matrice AK, che è la matrice 1, 2, 1 più K, 0, meno 1, meno K, 1, K, 1, è invertibile, e per tali valori ci chiede di calcolare l'inversa appunto di K. Quindi la cosa che possiamo andare a vedere per determinare quando la matrice AK è invertibile è proprio quello di calcolare il determinante. Se il determinante è diverso da 0, per i valori di K proprio diverso da 0 la matrice è invertibile, come sapete. Se invece il determinante è nullo, vuol dire che la matrice non ha rango massimo e di conseguenza non è invertibile. Quindi andiamo subito a calcolare il determinante di AK. Essendo una matrice 3x3 non è immediato come la matrice 2x2, ma decidiamo di svilupparlo. In questo caso conviene svilupparlo secondo la prima riga, perché come vedete il secondo elemento della prima riga è uno 0 e quindi abbiamo un termine in meno. E dobbiamo ricordarci di avere l'accortezza di mettere i segni giusti nel momento in cui sommiamo i vari sottodeterminanti. E quindi abbiamo 1 in particolare, che è il primo elemento, è in posizione 1, 1, quindi 1 più 1 è pari, e quindi segno positivo. E poi andiamo a calcolare il determinante della matrice che otteniamo se eliminiamo la prima riga e la prima colonna. E quindi in particolare abbiamo meno 1, K, meno K, 1. Poi avremo 0 per il determinante della sottomatrice che otteniamo eliminando la prima riga e la seconda colonna. Avrebbe il segno negativo in questo caso perché l'elemento è in posizione 1, 2, e quindi meno 1 elevato alla terza fa appunto meno 1, però in questo caso abbiamo uno 0 e quindi non scriviamo nemmeno il termine, perché qualsiasi cosa se la moltiplichiamo per 0 appunto va a 0, si annulla, e quindi passiamo direttamente al terzo, che in questo caso è ancora positivo perché è posizione 3, 1, quindi abbiamo più 1 per il determinante della sottomatrice ottenuta cancellando questa volta la prima riga e la terza colonna, quindi 2 meno 1, 1 più k e meno k. Ok, adesso andiamo a sviluppare questi determinanti, dimensione 2, quindi sappiamo calcolare. Il primo in particolare otteniamo meno 1 meno k per meno k, quindi più k quadro. E poi abbiamo meno 2k nel secondo, meno 1 per 1 più k, cambiato di segno perché la diagonale è l'altra diagonale, e quindi in particolare abbiamo più 1 più k. A questo punto raccogliamo i termini che hanno lo stesso grado, quindi abbiamo k quadro meno 2k più k che fa meno 1, e poi meno 1 più 1 che si annullano, e quindi abbiamo questo che si può riscrivere anche come k per k meno 1. E adesso andiamo a studiare quando il determinante di ak è uguale a 0. È uguale a 0, quindi se e solo se k è uguale a 0 oppure k è uguale a 1. Quindi per questi due valori di k, ovvero k0 e k1, la matrice non è invertibile. Non invertibile. Mentre ci chiedeva per quali valori invece la matrice è invertibile, quindi per k diverso da 0 e 1 e k reale, appunto la matrice è appunto invertibile. Invertibile. Ok, adesso ci chiede anche proprio di calcolare ak alla meno 1. Quindi per calcolare l'inversa di k andiamo a determinare la matrice che mi sembra abbiate chiamato S, se non sbaglio, dei vari sottodeterminanti. Penso di sì, ho visto dai vostri appunti. E quindi è la matrice che si ottiene, che ha in posizione IJ, o comunque in questo caso abbiamo S, lo faccio per il primo, S11, che è uguale appunto a meno 1 elevato alla 1 più 1, quindi al quadrato positivo, per appunto il determinante della matrice che si ottiene cancellando la riga corrispondente al primo elemento e la colonna corrispondente al secondo elemento. Quindi abbiamo meno 1k meno k1. Quindi abbiamo meno 1 più k quadro. Possiamo scriverlo invertito così. E quindi abbiamo k quadro meno 1. La stessa cosa la facciamo adesso per tutti i vari elementi della matrice S. E quindi abbiamo S 1, 2, quindi meno 1 alla 1 più 2, per il determinante della sottomatrice che si ottiene eliminando la prima riga e la seconda colonna, e quindi abbiamo 2, 1 più k e k1. Meno 1 alla terza, questa volta ho un segno meno davanti da tenere, e ho 2 meno k che moltiplica 1 più k. Quindi in particolare ho meno 2 più k più k quadro, quindi k quadro più k meno 2. Meno 2, l'elemento in posizione 1, 2. Adesso andiamo a calcolare l'elemento in posizione 1, 3, quindi abbiamo meno 1 elevato alla 1 più 3, e cancelliamo la prima riga e la terza colonna, quindi 2, 1 più k, meno 1, meno k. E quindi questa volta l'esponente è pari, quindi abbiamo un valore positivo, ok? che dal primo fattore, e secondo appunto dobbiamo calcolare il determinante, quindi meno 2k più 1 più k, e quindi in particolare meno k più 1. Meno k più 1, adesso s 2 1, sempre stesso discorso, meno 1 elevato alla 2 più 1, e determinante, questa volta cancelliamo la seconda riga e la prima colonna, quindi abbiamo 0 1 meno k 1. Quindi questa volta è l'esponente dispari, quindi segno meno, e poi abbiamo k, ma meno k, perché ci abbiamo il meno di prima. Andiamo a riportarlo. S2, 2, meno 1 elevato alla 2 più 2. Cancelliamo seconda riga e seconda colonna. Quindi 1, 1, 1 più k, 1. Questa volta il segno positivo, e quindi abbiamo 1 meno 1 più k. Quindi in particolare 1 meno 1 meno k. Andiamo avanti così fino alla fine. Io se volete li faccio anche tutti, però non so se magari vi annoiate, avete sempre lo stesso conto e ovviamente funziona sempre uguale, quindi vi completo la matrice come mi è venuta, sempre a meno di errori di calcolo. 1 meno k più 2 e meno 1, questa quindi è la nostra matrice S. Noi sappiamo però che la matrice inversa la troviamo come ak alla meno 1, 1 su il determinante di ak per S, però nella sua versione trasposta. Quindi il determinante di ak l'abbiamo calcolato prima ed è k per k meno 1, quindi abbiamo 1 diviso k per k meno 1 per S trasposto, quindi andiamo a invertire righe e colonne, cioè la prima riga diventa la prima colonna, e quindi abbiamo k quadro meno 1, k quadro più k meno 2, meno k più 1 come prima colonna. Come seconda colonna abbiamo meno k, quella che era la seconda riga, cioè meno k meno k k, e poi infine 1 meno k più 2 e meno 1. A questo punto quindi, se volete, possiamo cercare di fare delle semplificazioni all'interno della matrice dividendo per il determinante, e allora ci viene fuori in particolare questo k quadro meno 1, lo posso vedere anche come un k più 1 per k meno 1, e quindi il termine k meno 1 si semplifica una volta che faccio il prodotto, e quindi come primo termine otteniamo k più 1 su k. Faccio la matrice un po' più grande. K più 1 su k. Meno k, se lo divido per k, k meno 1, il termine k appunto si semplifica, quindi ho meno 1 diviso k meno 1, quindi cambiando il segno di meno 1 diviso k meno 1, oppure 1 diviso 1 meno k, se volete eliminare il segno meno. E poi, vabbè, l'ultimo con l'1 non posso farci niente, quindi rimane 1 diviso k meno 1. Questo k quadro più k meno 2 lo posso vedere come un questo lo posso vedere come un k più 2 per k meno 1, e quindi anche in questo caso qui posso semplificare il termine k meno 1, e quindi ciò che ottengo è k più 2 su k. Nel secondo, come prima, meno 1 diviso k meno 1, e invece qui non posso fare niente, devo tenermi meno k più 2 diviso k per k meno 1. Ultima riga, anche qui niente come primo termine, meno k più 1 diviso k per k meno 1, k invece si semplifica e diventa 1 diviso k meno 1, e qui niente, meno 1 diviso k per k meno 1. E quindi questa è la matrice inversa che ci veniva richiesta. E ovviamente, come vedete, trova riscontro il fatto che k deve essere diverso da 0, diverso da 1, come avevamo trovato prima, per poterla determinare. Ok, ci sono domande? Altrimenti passiamo a uno degli esercizi con i sistemi che ci chiedono per quali valori di K, la soluzione unica, infinita, non le ammette. Ok, mi sembra di vedere di no, quindi passiamo all'esercizio 6. Esercizio 6 ci chiede di calcolare per quali valori di k appartenenti ai reali il sistema, quindi abbiamo un k appartenente ai reali e il sistema seguente, cioè x più z uguale 2, 2x meno y più kz uguale 1, 1 più kx meno KY più Z uguale 2. Ok, nelle variabili X, Y e Z ovviamente ammette una ed una sola soluzione, cioè ci chiede di determinare il valore di K per cui questo ammette una e una sola soluzione, per tali K determinare l'unica soluzione del sistema. Quindi abbiamo che questo sistema è associato appunto alla matrice, all'espressione matriciale seguente, cioè 1, 0, 1, 2, meno 1, k, 1 più k, meno k, z, 1, scusatemi, 1, moltiplicato per il vettore x, y e z, e ha come colonna dei terminati 2, 1, 2. Quindi dobbiamo determinare per quali valori di k questo sistema ammette un'unica soluzione. E sappiamo che il sistema ammette un'unica soluzione se appunto la matrice, questa che definiamo come A, è invertibile. Quindi andiamo a vedere per quali valori di k la matrice A è invertibile. Calcoliamo, a k perché dipende appunto dal valore di k. Andiamo a calcolare il determinante della matrice K per valutare quando questa matrice è invertibile, quindi il sistema ammette una sola soluzione, e quindi andiamo a calcolarci il determinante di AK. Come prima, in questo caso il determinante conviene esattamente la matrice di prima, in realtà sì, quindi non serve neanche che ripetiamo il conto, in ogni caso. Si converrebbe sempre sviluppare se avete una matrice del genere. Dove ci sono degli zeri, conviene sempre sviluppare il determinante secondo quella determinata riga o quella determinata colonna, perché ovviamente avete dei termini in meno. Quindi, in questo caso, essendoci uno zero nella prima riga, conviene sicuramente sviluppare secondo la prima riga. E come prima è esattamente lo stesso, quindi abbiamo più 2 meno 1. 1 più k meno k, e quindi come prima avevamo trovato che k per k meno 1. Quindi il sistema ammette una sola soluzione se appunto il determinante è diverso da 0, e quindi determinante di ak diverso da 0 se e solo se k è diverso da 0 e da 1. Ok, adesso ci chiede di determinare l'unica soluzione del sistema. A questo punto, quindi, noi dovremmo troviamo la soluzione del sistema in questo modo qui, ovvero x, y e z uguale a, moltiplichiamo per ak alla meno 1 davanti in entrambi i lati dell'equazione, e quindi otteniamo x, y e z nella parte appunto sinistra dell'uguale, e dalla parte destra invece abbiamo ak alla meno 1 per il vettore determinati, che è 2, 1, 2. In questo caso, appunto, a k alla meno 1 è già stata determinata nell'esercizio precedente, quindi possiamo sfruttare quei conti lì in modo tale da evitare appunto perdite inutili di tempo. E quindi andiamo a ricopiare la matrice a k alla meno 1 che avevamo trovato poco fa, che era k più 1 su k. K più 2 su K. In realtà qui potremmo anche raccogliere in realtà un meno in questa espressione qui e al denominatore e al numeratore appunto abbiamo meno k meno 1 diviso k per k meno 1 e quindi questo termine si semplifica e ho un meno 1 su k, così appunto è più semplice. Quindi meno 1 su k, poi qui avevamo meno 1 su k meno 1, uguale meno 1 su k meno 1 e 1 su k meno 1. Poi, fatemi controllare, sì, 1. Ok, per il resto. Ok, quindi 1 diviso k per k meno 1, poi meno k più 2 diviso k per k meno 1 e meno 1 diviso k per k meno 1. Dobbiamo moltiplicare questa matrice qui per il vettore 2, 1, 2 e quindi cosa otteniamo? Facciamo, dobbiamo quindi sommare due volte la prima colonna, più una volta la seconda e più due volte la terza. Quindi in particolare otteniamo, prendo più spazio, due volte la prima colonna, quindi 2k più 2 su k, più la seconda, quindi meno 1 su k meno 1, più due volte la terza, quindi 2 diviso k per k meno 1. Stessa cosa per le altre righe, quindi due volte abbiamo due volte la prima colonna, più una volta la prima, più due volte la seconda, quindi 2 volte 2k più 4 diviso k, meno 1 diviso k meno 1, e due volte questa, quindi abbiamo più meno 2k più 4 diviso k per k meno 1 come secondo elemento. Ultimo elemento, due volte la prima, quindi meno 2 su k più 1 diviso k meno 1 meno 2 diviso k per k meno 1. Ok, andiamo a sviluppare i conti separatamente. Quindi primo elemento, secondo elemento e terzo elemento. Allora, il primo abbiamo, facendo il minimo comune denominatore, abbiamo k per k meno 1. Quindi dobbiamo moltiplicare questo due volte k più 1, k meno 1. Poi qui dobbiamo fare meno k e più 2. Questo qui lo possiamo interpretare come un k quadro meno 1. E quindi in particolare ho 2k quadro meno 2 più 2, lo faccio già, quindi si semplificano, meno k diviso k per k meno 1. E quindi abbiamo, raccogliendo k, 2k meno 1 diviso k per k meno 1. Semplifichiamo k, quindi in definitiva il primo elemento è uguale a 2k meno 1 diviso k meno 1. Andiamo a sviluppare i conti per il secondo elemento e quindi abbiamo, facendo il minimo comune denominatore, anche qui k per k meno 1, quindi abbiamo 2 che moltiplica k più 2 per k meno 1, meno k più, quindi meno 2k più 4. E quindi in particolare abbiamo 2, questo diventa k quadro più 2k meno k, quindi più k meno 2 meno 3k più 4 diviso k per k meno 1. Quindi abbiamo 2k quadro, che non si, no, è l'unico termine al quadrato, poi 2k meno 3k che fa meno k, e poi abbiamo meno 4 più 4, 0, quindi rimane così. E andiamo a semplificare k anche qui, in quanto possiamo raccoglierle, quindi ho 2k meno 1 per k diviso k per k meno 1, semplifichiamo k e quindi otteniamo 2k meno 1 su k meno 1. Ok, adesso ci manca l'ultimo, l'ultimo elemento della soluzione, e quindi anche qui facciamo minimo comune denominatore, quindi k per k meno 1. Come primo abbiamo meno 2 che moltiplica k meno 1, poi più k, più k meno 2. Quindi in particolare dal primo otteniamo meno 2k più 2, il più 2 si semplifica con il meno 2, e quindi abbiamo meno 2k più k che fa meno k, semplificato con il k che ci sta sotto, otteniamo meno 1 diviso k meno 1. E quindi questa è appunto la soluzione, ovvero abbiamo che x, y e z devono essere uguali a 2k meno 1. Diviso k meno 1, 2k meno 1 diviso k meno 1 e meno 1 diviso k meno 1. Quindi questa è l'unica soluzione per il sistema, ovviamente con k diverso da 0 da 1, che è quanto abbiamo visto è necessario per avere la matrice A invertibile, a k invertibile. Ci sono domande? Ok, non mi pare. Quindi vediamo anche gli altri due casi che prendono un po' in esame, quindi tutte le situazioni che si possono verificare, ovvero avere una sola soluzione, averne infinite o non averne proprio. Nel prossimo caso ci chiede di determinare quali valori di K non permettono appunto di avere delle soluzioni per il sistema. Quindi andiamo a vedere l'esercizio 7. Determinare quali valori di k, praticamente reali, sempre, il sistema meno x più k y più 2z uguale a 1 meno k x più y più 1 più k z uguale 2 e y più z uguale 2. Perfetto, andiamo come prima a scriverlo nella forma matrice per vettore uguale vettore, in modo tale che determiniamo qual è la matrice K su cui dobbiamo poi ragionare, e quindi abbiamo meno 1 k 2 meno k 1 1 più k 0 1 1 per x, y, z uguale a 1, 2, 2. Allora ci chiede di determinare per quali valori di k questa volta il sistema non ha soluzioni. In conseguenza, guarda che il sistema non ha soluzioni quando questa che denotiamo come prima con una k non ha rango massimo, in quanto se avesse rango massimo non solo sappiamo che ha una soluzione, ma che è anche unica. Dobbiamo quindi imporre che il rango di A non sia massimo, che quindi il determinante di AK sia uguale a 0 in questo caso. E sappiamo che nel caso in cui la matrice AK non ha rango massimo, il sistema ha soluzioni e in particolare ne ha infinite soltanto se questo, che chiamiamo per esempio B, il sistema ha soluzioni soltanto se B appartiene all'immagine di AK. Se invece B non appartiene all'immagine di AK, abbiamo appunto che il sistema è impossibile, l'insieme delle soluzioni vuote, e quindi è proprio quello che ci chiede. Quindi dobbiamo andare a determinare se ci sono dei valori di K che non solo fanno sì che la matrice K non abbia rango massimo, quindi non sia invertibile, determinante sia zero, quello che volete, e per quei valori di K dobbiamo verificare che effettivamente il vettore B, determini noti 1, 2, 2, non appartiene all'immagine di K. Ok, quindi intanto andiamo a calcolare il determinante.
Scusami, riesci un attimo a ripetere questa cosa perché non mi sono
Allora,
andato verso.
sì, allora ancora quando avete visto i sistemi lineari, credo, c'era un teorema, penso, non lo so, come l'avete trattato. Comunque, il sistema, appunto, sapete che se la matrice K ha rango massimo, non c'è problema, e la soluzione esiste ed è unica. Quando invece la matrice K non ha rango massimo, quindi in questo caso con la caratterizzazione che stiamo facendo noi, il determinante è uguale a 0, che è quello che andremo ad imporre. Se il determinante della matrice K è uguale a 0, cosa vuol dire? Vuol dire che il rango della matrice K non è massimo, in questo caso non è 3, ma è minore di 3. Quindi, appunto, non, il sistema, cioè ci sono due casistiche, potrebbe o avere infinite soluzioni o non averne neanche una. In questo caso specifico ci chiedono che non abbia nessuna soluzione. Quando è che il sistema ha infinite soluzioni e quando è che invece non ha neanche una? Quando appunto noi dobbiamo andare a verificare, per capire questo, se questo vettore qua, che è il vettore dei termini noti, che è un po' se noi mettiamo questo sistema, per esempio, e lo vogliamo risolvere con l'eliminazione di Gauss, è un po' quello che otteniamo se facessimo AKB, cioè dobbiamo avere in sostanza che il rango di questa matrice, cioè di AK, della matrice AK alla quale aggiungiamo a fianco la colonna B, deve essere uguale. Oh, scusa, te lo scrivo così, aspetta. Allora, intanto determinante di AK uguale a 0 per trovare questa condizione. E la seconda cosa che dobbiamo verificare è che il rango di AK, sì presa singolarmente, sia diverso dal rango di AK minore, in questo caso particolare, ovviamente aggiungo una colonna, quindi senza dire diverso, che non è magari chiaro, deve essere, se è minore del rango di AK alla quale ci aggiungo vicino la colonna dei termini noti, ovvero B. Invece, se avessi che questo rango è uguale, cioè che il rango della matrice K preso singolarmente o il rango della matrice K con la colonna B a fianco, con questa scrittura intendo appunto tutta questa matrice alla quale ci affianchiamo con questa barra, ci affianchiamo anche il vettore dei termini noti, che è questo B qua. Se il rango di questa matrice fosse uguale al rango della matrice presa singolarmente, ho che questo vettore significa che appunto si può scrivere come appunto cioè, appartiene all'immagine di AK e quindi il sistema è risolvibile, non avrà un'unica soluzione perché il rango non è massimo, ma appunto appartenendo all'immagine di AK una soluzione la trovo, non solo la trovo, ma ne trovo infinite. È chiaro, invece, se il rango di AK è minore del rango di AK alla quale aggiungo la colonna B, allora no, non ho più che B appartiene all'immagine di AK e di conseguenza il sistema diventa non risolvibile. È più chiaro adesso? In questo caso specifico le due condizioni da vedere se sono verificate sono queste due che ho scritto qua. Nel caso dopo, che invece chiede infinite soluzioni, andremo a verificare che il rango di AK sia uguale in quel caso al rango di AK con B. O in altri termini, che B appartenga all'immagine di AK. Ok? È più chiaro?
Sì, grazie.
Ok, posso. Allora possiamo andare a calcolare intanto la prima condizione, che è sicuramente quella fondamentale, cioè che il determinante di AK deve essere uguale a 0, cioè AK non deve essere invertibile. Quindi calcoliamo il determinante di AK. In questo caso, vedendo la struttura di AK, conviene appunto sviluppare secondo l'ultima riga. E quindi abbiamo 0 quindi non scriviamo niente, poi abbiamo un 1 che si trova però in posizione 3, 2, quindi con il meno. Quindi abbiamo il determinante che si ottiene cancellando la terza riga e la seconda colonna, quindi ho meno 1, meno K. Terza riga e seconda colonna, 2 è 1 più K. Ok, adesso andiamo a aggiungere l'altro sottodeterminante, questa volta con il segno positivo, in quanto l'elemento è in posizione 3-1. E quindi cancelliamo questa volta la terza riga e la terza colonna, e quindi abbiamo meno 1, meno k, k meno 1. Andiamo a calcolarlo e otteniamo meno, meno 1, meno k, più 2k dal primo sottodeterminante, più meno 1, più k quadro. Raccogliamo i termini dello stesso grado, quindi otteniamo k quadro, poi abbiamo meno k, con il meno davanti diventa più k, meno 2k, quindi meno k, poi abbiamo più 1 meno 1, quindi 0. E quindi come prima abbiamo che il determinante della matrice k è k, è k per k meno 1. E quindi il determinante di ak è uguale a 0 se e solo se k è uguale a 0 oppure k è uguale a 1. Quindi andremo a prendere in considerazione i due casi specifici, cioè il caso in cui k sia uguale a 0 e il caso in cui k sia uguale a 1, e andremo a vedere se il vettore b appartiene all'immagine di a, con k sostituito con valore 0 o sostituito con valore 1. Quindi partiamo dal caso k uguale a 0, la matrice diventa quindi a 0, che è appunto meno 1, 0, 0, meno 1, 0, 0, poi 0, 1, 1, 0, 1, 1 e 2, 1, 1. Vediamo subito infatti che questa matrice non ha rango massimo, come ci aspettiamo dal fatto che il determinante è uguale a 0 per questo valore di k, e in particolare, come potete vedere, se, si vede subito che questa colonna, cioè la terza colonna, 2, 1, 1, si può ottenere come 2, meno 2 volte la prima, meno 2 volte terza colonna uguale a meno 2 volte la prima più la seconda, e quindi sicuramente è scrivibile come combinazione lineare delle altre, e quindi sono linearmente dipendenti, e come avevamo infatti già trovato prima, per k uguale a 0 il determinante è un nullo, quindi il rango non è massimo, e in particolare quindi possiamo prendere come generatrici dell'immagine di a 0 le prime due colonne, in particolare la prima possiamo anche cambiarla di segno, non ha nessuna importanza, quindi in particolare il vettore 1, 0, 0, che è il primo vettore della base canonica, e il vettore 0, 1, 1. Quello che dobbiamo verificare è se il vettore dei termini noti di questo sistema, che è il vettore 1, 2, 2, appartiene o meno all'immagine di A0. Quindi dobbiamo verificare se il vettore 1, 2, 2 è scrivibile come combinazione lineare delle, dei vettori che generano l'immagine di A0, quindi in particolare di 1, 0, 0, 0, 1, 1. Quindi andiamo a vedere se 1, 2, 2 è uguale per qualche valore dei coefficienti A e B a questa combinazione lineare. Quindi tradotto abbiamo che A deve essere uguale a 1 dalla prima equazione, poi abbiamo B uguale a 2 e dalla terza ancora B uguale a 2. Quindi per k uguale a 0, quindi sì, abbiamo che 1, 2, 2 appartiene all'immagine di A0, e quindi il sistema in questo caso ha infinite soluzioni. Non è il caso che stavamo cercando. Quindi andiamo a valutare l'altro valore di k, che magari è quello che veramente ci dà quello che stiamo appunto cercando, cioè k uguale a 1. In questo caso la matrice cosa diventa? Diventa meno 1, meno 1, 0, meno 1, meno 1, 0, poi 1, 1, 1.
Scusi, è indifferente mettere colonne o righe in questo caso?
Dove? Aspetta,
Adesso se io invece di mettere meno 1, meno 1, 0 in colonne le metto in righe e vedo che una riga è linearmente dipendente rispetto agli altri, cioè il ragionamento va bene.
Se vuoi soltanto l'indipendenza lineare, sì, il rango per colonne è uguale al rango per righe, quindi sì.
Ok.
In generale invece se fai moltiplicazione no, non possiamo scambiare righe e colonne perché otteniamo risultati diversi.
Quindi vanno negli altri casi vanno sempre messe in...
Cioè se la matrice è scritta così e tu hai per esempio una matrice per un vettore, ovviamente è importante il fatto che le colonne siano quelle, le righe siano quelle, se le inverti, la trasposta per un vettore è diverso da se faccio
certo.
A. Ecco, esatto, però in questo caso se voglio determinare il rango, sì, so che il rango per colonne è uguale al rango per righe.
Ok, grazie.
Niente. Ok, allora abbiamo meno 1, meno 1, 0 e... 1, 1, 1, avevamo detto, senza che torni indietro. E 2, 2, 1. Ok, quindi come prima dobbiamo verificare, allora sicuramente queste sono linearmente dipendenti, queste colonne, e possiamo prendere per esempio come immagini di A1 quindi la prima e la seconda e quindi cambiamo il segno alla prima come prima così togliamo il meno 1 1 0 e poi 1 1 1 e appunto in questo caso abbiamo che sommando queste due colonne, come vedete, si ottiene la terza, questi due vettori si ottiene la terza colonna di A1 e quindi sicuramente si può scrivere come combinazione lineare di questi due vettori ed è quindi linearmente dipendente il rango della matrice, infatti 2. A questo punto quindi andiamo a vedere come prima se il vettore dei termini noti, che in questo caso è 1, 2, 2, appartiene in questo caso, quando k uguale a 1, all'immagine di A1. Quindi si può scrivere come combinazione lineare di questi due vettori che abbiamo appena trovato. Andiamo a vedere. Quindi dovrebbe sussistere queste condizioni, cioè a volte il primo più volte il secondo, a più b uguale 1, a più b uguale 2 e b uguale 2. Appunto andiamo adesso a sostituire il fatto che b è uguale a 2 e quindi qui otteniamo... Vabbè, b uguale a 2, lo ricopiamo uguali. Se b è uguale a 2, a è uguale a meno 1 dalla prima, e quindi abbiamo meno 1 più 2 uguale 2, assolutamente no. Quindi in questo caso abbiamo appunto che il vettore 1, 2, 2 non appartiene all'immagine di A, 1. E quindi il sistema non ha soluzioni. Quindi per concludere, il valore di k che stavamo cercando per il quale il sistema non ha soluzioni è proprio k uguale a 1. Ok, fino a qua ci sono altre domande? Ok, altrimenti vediamo l'ultima casistica, cioè quella che il sistema invece ammette infinite soluzioni. E quindi vale l'altro dei due casi che vi dicevo prima, cioè in questo caso abbiamo appunto sempre k appartenenti reali e il sistema questa volta è 2x più ky meno z uguale a 1, x più y uguale 2, e 1 più k x più y meno kz uguale 2. Ok, quindi andiamo a scriverlo come al solito sotto forma di ak per il vettore uguale al colonna dei termini noti, e quindi abbiamo 2 k meno 1, poi abbiamo 1, 1, 0, 1 più k, 1 meno k, e questa è la solita matrice ak, x, y e z, deve essere uguale a questo vettore qui, cioè 1, 2, 2. Ok, calcoliamo anche in questo caso il determinante della matrice K e lo andiamo a porre uguale a 0 per il discorso che facevamo prima. Cioè in questo caso dobbiamo avere non solo che il determinante di AK è uguale a 0, ma appunto dobbiamo andare a vedere quando il rango della matrice AK, se ci affianchiamo il vettore B, è uguale al rango di AK. Quindi il sistema ha infinite soluzioni. Allora, calcoliamo come prima cosa il determinante di AK. E quindi in questo caso conviene svilupparlo secondo, per esempio, la seconda riga, in quanto ha 1,0 come ultimo termine e mi avvantaggia nei calcoli. Quindi abbiamo primo elemento che è in posizione 2, 1, quindi segno meno davanti al sottodeterminante. Poi cancelliamo quindi la prima riga e è in posizione 2, 1, quindi seconda riga e prima colonna. Quindi K meno 1, 1, meno K. Ok, adesso abbiamo l'elemento questo che è in posizione 2, 2, quindi segno più e sottodeterminante che si ottiene cancellando la seconda riga e la seconda colonna, che è in particolare 2 meno 1, 1 più K meno K. Ok, cosa otteniamo? Meno K quadro, con il segno meno che abbiamo davanti al sottodeterminante otteniamo K quadro. Qui avremo un più 1, perché meno 1 per 1 fa meno 1, seconda è la diagonale non principale, ma la seconda diagonale, quindi cambiamo il segno e abbiamo 1, però abbiamo un altro meno davanti al sottodeterminante, e quindi meno 1. Qui abbiamo meno 2K più 1 più K. Quindi K quadro, meno 2, meno 1 più 1 va via come prima, quindi sempre lo stesso determinante, quindi K quadro meno K, K per K meno 1, e quindi il determinante di AK è uguale a 0, se solo se K è uguale a 0 o K è uguale a 1. Quindi i due valori di K che dobbiamo andare a testare sono gli stessi dell'esercizio precedente. Partiamo anche qui dal valore di K uguale a 0. Ok, per K uguale a 0 la matrice cosa diventa? Abbiamo a 0 che è 2, 1, 1, 0, 1, 1, meno 1, 0, 0. Ok, perfetto. Adesso andiamo appunto a calcolare l'immagine di A0 e come è facile vedere appunto la prima colonna la posso ottenere come meno due volte la terza, prima colonna uguale meno due volte la terza colonna più la seconda colonna, e quindi l'immagine di A0 è generata dal vettore 1, 0, 0, cambio segno, e il vettore 0, 1, 1. Andiamo a verificare adesso se il vettore dei termini noti, che in questo caso è lo stesso di prima, quindi 1, 2, 2, appartiene all'immagine di A0. E l'immagine di A0 mi sembra sia la stessa, vabbè, rifacciamo comunque i conti almeno. Chiaro, abbiamo che 1 deve essere uguale ad A volte il primo vettore dell'immagine, più B volte il secondo, quindi A. Poi abbiamo 2 che deve essere uguale a B, e 2 che deve essere uguale a B, quindi sì, abbiamo che 1, 2, 2 appartiene all'immagine di A0. E abbiamo appunto che quindi sì, se il vettore 1, 2, 2 appartiene all'immagine della matrice A0, vuol dire che il sistema ammette infinite soluzioni, quindi il valore di K è appunto uno dei sicuramente un valore di quelli che stiamo cercando, poi andiamo a verificare anche se vale per K uguale a 1. E quindi dobbiamo trovare anche le infinite soluzioni, possiamo farlo con, scriviamolo, possiamo farlo con il metodo di eliminazione di Gauss, andare a risolvere il sistema. E quindi abbiamo 2, 1, 1, 0, 1, 1, meno 1, 0, 0, colonna dei termini noti. E a questo punto quindi possiamo mettere la seconda colonna al posto della prima per avere un 1. Seconda colonna, seconda riga, scusatemi. Seconda riga, poi mettiamo la prima. E poi mettiamo la terza meno la seconda, che come potete vedere subito sono identiche e quindi abbiamo una riga di tutti i zeri. Ok, quindi adesso andiamo a sottrarre la prima, la teniamo inalterata, prima, e adesso sottraiamo alla seconda meno due volte la prima, e quindi abbiamo 0 meno 2 meno 1, 1 meno due volte la prima, quindi 1 meno 4 meno 3 e poi tutti zeri. Adesso la prima la teniamo ancora così, la seconda la dividiamo per meno 2 e quindi abbiamo 0, 1, 1 mezzo, 3 mezzi e la terza sono tutti zeri. Ecco, quindi le due variabili pivot, infatti il rango del sistema e il rango della matrice è 2 e andiamo appunto a risolvere questo sistema per trovare appunto le infinite soluzioni e quindi abbiamo che x più y deve essere uguale a 2, y più un mezzo z deve essere uguale a 3 mezzi e quindi in particolare abbiamo che x deve essere uguale a 2 meno y, qui possiamo moltiplicare tutto per 2, quindi abbiamo 2y più z uguale a 3 e quindi da qui ricaviamo che z è uguale a 3 meno 2y. Si vede subito quindi che l'insieme S delle infinite soluzioni è dato dalla soluzione in particolare 2, 0, 3 più il sottospazio generato dal vettore che otteniamo andando a porre a 1y e quindi abbiamo meno 1, 1, meno 2. E quindi questa è l'espressione delle infinite soluzioni quando k uguale a 0. Quindi per k uguale a 0. Fin qui è chiaro, adesso andiamo a vedere il caso in cui k sia uguale a 1, che era l'altro caso in cui il determinante veniva fuori nullo. Quando k è uguale a 1 abbiamo la matrice A1 che è... dov'era k? Questa, quindi 2... 1, 2, 2, 1, 2, eccola qua, poi 1, 1, 1 e meno 1, 0, 1. Quindi 1, 1, 1, meno 1, 0, meno 1. Ok, andiamo a determinare l'immagine di questa matrice. E quindi abbiamo che è determinata da la seconda e la terza colonna, per esempio, e quindi abbiamo 1, 1, 1, 1, 0, 1. Infatti se sommiamo queste due colonne otteniamo esattamente la prima colonna e quindi possiamo prendere queste due come generatrici dell'immagine di A1. Dobbiamo fare la stessa verifica di prima, cioè verificare che il vettore 1, se il vettore 1, 1 appartiene, 1, 2, 2 appartiene all'immagine di A1. Quindi si può scrivere come combinazione lineare di vettori che generano A1, quindi deve valere 1 uguale ad A più B, 2 uguale ad A e 2 uguale a A più B. Quindi A uguale a 2. Sostituiamo qua e quindi otteniamo B uguale a meno 1, A uguale 2 e quindi qui abbiamo 2 meno 1 uguale 2, che assolutamente non è vero, e quindi in questo caso non ammette soluzioni, non ci sono soluzioni, e quindi l'insieme delle soluzioni è l'insieme vuoto e non è quello che stavamo cercando. Quindi in conclusione, il valore di K per avere infinite soluzioni dobbiamo avere K uguale a 1. È tutto chiaro? Ci sono domande? Non sento niente, quindi mi sembra che sia a posto. In caso, se volete, torniamo un attimo all'esercizio 4, così li abbiamo visti tutti, di questa scheda qua, e il 3 lo lascio appunto come consegna, dato che abbiamo ancora qualche minuto. E allora abbiamo un sistema lineare A. Due meno uno, uno, e A è la matrice 1, 2, meno 1, 0, meno 1, meno 1, 1, 0, meno 2. Ok, quindi per trovare, andiamo intanto a vedere se il determinante di A è diverso da 0, quindi se il sistema ammette una sola soluzione, se ne ammette infinite o non ne ammette neanche una. Quindi calcoliamo innanzitutto il determinante di A e lo sviluppiamo secondo la prima riga. Quindi abbiamo meno 1, 0, meno 1, meno 2, più 2, meno 1, meno 1, meno 1. Quindi questo è 2, meno 2, qui meno 1, e quindi abbiamo 2 meno 2, questo qui è uguale a meno 1, che è diverso da 0, quindi il sistema una sola soluzione. Adesso quindi andiamo a calcolare l'inversa di A. Come prima è 1 su il determinante di A per S trasposto. La matrice S in questo caso, allora, in posizione 1, 1 abbiamo un segno più e poi dobbiamo calcolare il determinante della sottomatrice che si ottiene cancellando prima riga e prima colonna. Quindi abbiamo meno 1 per meno 2, quindi 2. Poi 0, quindi 2. Con il segno più, quindi rimane 2. Adesso in posizione 1, 2 abbiamo il sottodeterminante della matrice che si ottiene cancellando la prima riga e la seconda colonna, quindi 2 per meno 2 che fa meno 4, ma in posizione 1, 2 ha un segno meno davanti, quindi diventa un 4. Adesso in posizione 1, 3 cancelliamo prima riga e terza colonna, quindi otteniamo in particolare 2 per meno 1 che fa meno 2. Meno 1, quindi meno 2 meno 1 fa meno 3, il segno davanti è positivo perché è in posizione 1, 3, quindi meno 3. Procediamo così, quindi in posizione 2, 1 cancelliamo la seconda riga e la prima colonna e otteniamo quindi 0 per meno 2, 0, meno meno 1 per 1 che fa 1, e quindi 1, però in posizione 2, 1 ho segno meno davanti, quindi meno 1. In posizione 2, 2 cancelliamo seconda riga e seconda colonna, otteniamo meno 2, meno 2 meno meno 1, quindi più 1, meno 2 più 1 uguale meno 1. Il segno rimane lo stesso perché in posizione 2, 2 ho un più. A questo punto quindi cancelliamo seconda riga e seconda riga e terza colonna e quindi abbiamo 1 per meno 1, meno 0, quindi meno 1. Però dobbiamo cambiare il segno perché siamo in posizione 3, 2, cioè dispari, e quindi più 1. Adesso siamo gli elementi in posizione 3, 1, quindi cancelliamo la terza riga e la prima colonna e otteniamo un 0 per 0 meno, meno 1, quindi 1, con segno più perché 3 più 1 è pari. Adesso cancelliamo terza riga e seconda colonna e otteniamo 1 per 0, 0, meno 2, però elementi in posizione 3, 2 Abbiamo ottenuto quindi sì, meno 2, però lo cambio di segno perché in posizione 3, 2 dispari, quindi 2. Ultimo, terza riga e terza colonna le cancelliamo, abbiamo 1 per meno 1, meno 0, quindi abbiamo meno 1 che mantiene il segno perché 3, 3 pari. Quindi questa è la nostra matrice S, andiamo a calcolare l'inversa, quindi dobbiamo trasporre S e cambiarla di segno perché il determinante di A è uguale a meno 1. Quindi trasponendo otteniamo la prima riga che è 2, 4, meno 3, la dobbiamo cambiare tutta di segno, quindi meno 2, meno 4, 3. Seconda riga che diventa seconda colonna, cambiata di segno, quindi 1, 1, meno 1. E terza riga che diventa terza colonna, sempre cambiata di segno, quindi meno 1, meno 2, 1. Questa è l'inversa di A. E quindi per determinare la soluzione andiamo a moltiplicare l'inversa di A per il vettore dei termini noti e quindi abbiamo meno 2. Meno 4, 3, 1, 1, meno 1, meno 1, meno 2, 1 per il vettore dei termini noti che era 2, meno 1, 1. Andiamo a fare la moltiplicazione tra questi due e quindi abbiamo 2 per meno 2 che fa meno 4, meno 1 che fa meno 5, meno 1 che fa meno 6. Poi 4 per meno 2 fa meno 8, meno 1 fa meno 9, e meno 2 fa meno 11, poi abbiamo 3 per 2, 6, meno 1 per meno 1 che fa più 1, quindi 6 più 1, 7, più 1, 8. Se non ho sbagliato i conti, la soluzione viene questa. Sono andata un po' veloce, forse, però alla fine i conti sono sempre quelli che non abbiamo neanche il parametro a complicare le cose. In ogni caso ditemi se torno indietro, se ci sono domande. Ok, non mi sembra di sentire niente, quindi per oggi possiamo finire qui, poi caricherò la consegna, penso di mettere l'esercizio 3, che mi sembra abbastanza semplice, e non dovrebbe portare via troppo tempo. E interrompo un attimo la condivisione e la registrazione.